Benvenuti a Vita da, il programma dei mestieri. Tutto quello che avreste voluto sapere sul lavoro degli altri e non avete mai osato chiedere.
Vita da parrucchiera, sarta, medico, avvocato, contadino, macellaio, farmacista, meccanica di auto, poliziotta, idraulico.
Tutto quello che avreste voluto sapere
sui mestieri degli altri e non avete mai osato chiedere.
E allora benvenuta a Luca De Toni, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Benvenuta,
buongiorno.
Neodiplomata della SAT. Che cos'è la SAT?
Esatto, è una scuola specializzata superiore dell'alberghiero e del turismo. Ed è una scuola che, diciamo, come proprio dice l'acronimo,
sì,
ti forma a diplomarti con un diploma SSS in un specifico campo che in questo caso è alberghiero. Ristorazione,
sì,
e anche turismo.
Cioè sono due, in pratica, sono due tipi di formazione diversi. Paolo, abbiamo capito che c'è l'alberghiero,
ristorazione. Non mi piace il diploma SS, non mi piace.
Vabbè Paolo, dai, cosa vuol dire scuola specializzata?
No, SSSS. No, non ho capito.
SSS.
Ok.
Esatto.
Che vuol dire scuola specializzata?
Specializzata superiore.
Nel tuo caso dell'alberghiera, perché come dicevo...
Alberghiera e turismo, esatto.
Ok, e tu quale indirizzo hai scelto?
Alberghiera e
ristorazione.
Esatto.
Ecco. Allora, tra l'altro, ubichiamo questa scuola, si trova a Bellinzona, in che zona?
A Bellinzona, vicino alla scuola cantonale di commercio.
Ok, giù vicino a commercio, dove tra l'altro va a scuola anche il nostro ospite di ieri, invece, Nicola Cortese.
Sì,
che
esatto,
frequenta la sigla.
Esattamente la sigla.
Ecco.
Quanti anni hai, Luca?
23.
Ok, tu ti sei appena diplomata, che tipo di esperienza hai dovuto fare per una scuola che poi ti porta a imparare il mestiere dell'albergatore? Cioè hai dovuto fare degli stage durante il percorso?
Esatto, diciamo che il primo anno è un anno dedicato alla teoria, più diciamo incentrato sulla cucina, sul ricezionista, quindi su quello che è l'ospitalità, poi abbiamo anche quello che è il servizio e poi alcune diciamo materie un po' più amministrative, ma una base. E
okay,
poi il secondo anno invece è dedicato tutto all'esperienza professionale, è proprio un anno intero, e poi dopo a settembre, quando ritorniamo, incominciamo il terzo anno che almeno per me è stato l'anno diciamo dove ti specializzi in management alberghiero.
Certo. Ma è il secondo anno dove ti hanno mandato o ti sei mandata?
Allora, al secondo anno mi sono mandata in Giappone.
Ah, però.
Sì, e poi dopo ho deciso di andare a Zurigo, di ritornare in Svizzera e andare a Zurigo.
Quindi, fammi capire, al secondo anno della SAT c'è un rompete le righe, la gente va in giro per il mondo in qualche albergo e
esatto,
poi torna il terzo anno.
Esatto, stacchiamo il cordone
certo
ombelicale e andiamo.
Cioè, ma se uno, ci sono immagino anche allievi che arrivano da famiglie già attive nella ristorazione, immagino, uno può fare anche lo stage nel ristorante di famiglia o nell'albergo, nell'hotel di famiglia, volendo?
In realtà quello no.
No. Non si può,
non
ecco,
si può,
quindi
si
bisogna
può
proprio andare via,
esatto,
o comunque in un altro posto a fare l'esperienza.
Adesso torniamo fra un attimo con Aluca, che è andata a Tokyo e a Zurigo a fare lo stage. È incredibile come le persone siano diverse, no? Tu Balmelli non ti sei mai mosso da Camorino, lei è così giovane.
già viaggiato. Si è detto da te che da Viganello non esci mai. Torniamo tra poco con Aluca De Toni e la SSS SAT.
Of you, baby.
Vita da.
Chi conosce qualcuno che ha frequentato la SAT ha un po' l'idea che sia una scuola fatta per chi ha voglia di viaggiare, e c'è un motivo. Ad esempio tu, appunto, Aluca, dicevamo che sei stata a Tokyo 6 mesi perché dovete fare questi stage. Come mai Tokyo? Perché il Giappone?
Allora, beh, la prima motivazione è che io sono metà giapponese.
Ok, l'altra metà, se si può dire?
E l'altra metà è svizzera italiana.
Ok.
Quindi mio papà è metà italiano da parte di nonno e metà svizzero tedesco da parte di nonna.
Ok.
E quindi già questo insomma costituisce una motivazione per andare di là sì, verso esatto. Il Giappone.
Ma avevi gente a Tokyo di tua conoscenza, parenti, o hai trovato un altro modo?
Allora, io ho sempre comunque i parenti giù, nonna, zii, cugini. Però appunto dato che avevo comunque l'idea di andare giù a Tokyo, ho comunque mandato delle candidature di mia spontanea volontà.
Sì.
E poi parlando con un mio professore mi ha detto: ah, ma sai che io conosco, ho una conoscente che penso che diriga l'Hyatt Regency di Okinawa. E poi parlando così, però poi
cioè, non
conosce un dirigente dell'Hyatt di Okinawa,
cioè, non il Garni Buon Riposo, l'Hyatt.
Esatto.
Però non sei andato a Okinawa, ma a Tokyo,
esatto,
alla fine.
Esatto. Mm-hmm.
Sempre
sì,
all'Hyatt, anche lì?
Sempre all'Hyatt, ma a Centric.
Ma l'Hyatt, scusa la mia ignoranza, sono sempre solo 5 stelle?
No, in realtà, come ad esempio Marriott, no? E sono catene alberghiere che hanno poi dopo sottocategorie, no?
Sì.
E quindi diciamo che non sempre sono 5 stelle. Partiamo ad esempio dal Park Hyatt, no? Che quello è proprio un 5 stelle lusso.
Sì.
E poi dopo andiamo.
No, assolutamente.
Cosa devi fare lì a Tokyo?
Allora, ho fatto 3 mesi in servizio e 3 mesi in cucina, con una anche breve esperienza come receptionist.
Ma okay. Questa cosa della cucina è proprio una tua fissa, no?
Sì, esatto.
Perché?
Perché io da quando sono piccola che sono appassionata di cucina e nasco proprio, diciamo, con le mani in pasta, se si voglio dire così, però ho avuto anche la fortuna di viaggiare tanto con i miei, quindi mi sono appassionata anche, diciamo, al mondo dell'ospitalità e della ristorazione, però io ho una forte passione per la gastronomia e cucino da quando proprio vado agli elementari.
Questo è molto bello, cioè è una ragazza giovane che cucina,
certo,
mentre noi due che abbiamo una valangata d'anni non sappiamo
facciamo
fare
quasi niente. Facciamo fatica a buttare dentro i 4 salti in padella. No, scherzo, dai, io so cucinare qualcosina, Paolo, tu un po' meno. Comunque, abbiamo detto, il tuo stage quindi si è diviso in diverse attività. Hai fatto cucina, hai fatto anche servizio al tavolo, giusto, ad esempio? No.
Sì, giusto. Sì, facevo sia comunque servizio al tavolo per i clienti che qualcosa nel back office.
Ok, e poi receptionist. Quale di queste 3 modalità di impiego ti è piaciuta di più?
Allora, forse receptionist, cioè è stato proprio breve quel periodo lì.
Precisiamo.
Esatto, solo perché era una curiosità mia che volevo vedere,
la
ma perché
sì,
era una cosa proprio differente, diversa da quello che ho sempre visto.
E i clienti sono brave persone o sono invece degli...
Non sempre.
No, ma io voglio sapere, nelle cucine dell'Hyatt Hotel di Tokyo, che aria tira? Cioè, si vive un po' quella non so, quella sorta di stress che viene dipinta spesso nei film e nella narrazione di una grande cucina?
Ma ti dirò, in realtà io non ho visto questo stress che in realtà si pensa un po' che ci sia in Giappone, forse perché la compagnia è internazionale. Questo secondo me fa la differenza.
Mm-hmm. Sì.
Quindi le persone erano molto comunque tranquille, sorridenti, non che non lo siano i giapponesi, però.
Ecco. No, immagino.
No,
però
ricordiamo che Balmelli è quello che ha inventato il lavoro, gli ha spaccato un femore, mentre i giapponesi sono...
Detto da te, Paolo, detto da te, caro Paolino.
E i giapponesi sono stacanovisti, almeno così si crede.
L'amore cieco siamo noi, ti spiego. Tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Vita da budi da buda, vita da budi da buda. Parrucchiera, sarta, medico, avvocato, contadino, macellaio, farmacista, meccanica di auto, poliziotta, idraulico.
Eh no, oggi è vita da albergatrice con Aluca De Toni, 23 anni, che abbiamo scoperto avere studiato alla SAD di Bellinzona, avere fatto uno stage di 6 mesi a Tokyo. Tu sei anche in parte giapponese, questa cosa di Tokyo per noi provinciali ci ha preso un bel po'.
Sì, io e te ci sentiamo all'estero quando andiamo nel Canton Berna praticamente, Paolo, quindi è bello avere qualcuno che ha davvero viaggiato il mondo. No, vogliamo capire anche a livello concreto, non solo nel tuo caso, ma chi parte dalla tua scuola per fare uno stage, come funziona?
Contatti?
Con i soldi, cioè dove vai a dormire? Ti ospita l'hotel oppure devi cercarti qualcosa tu e ricevi uno stipendio?
O i genitori devono mettere una quota?
Allora, diciamo che puoi richiedere, quando vai all'estero puoi richiedere una borsa di studio, e cosa che ho fatto anch'io. Non è tantissimo, però comunque è sempre comunque un aiuto. E poi gli alberghi o ti offrono vitto e alloggio, e quindi in cambio a volte non per forza ti retribuiscono, forse ti retribuiscono poco.
Questo è precariato totale, però.
E purtroppo comunque
non si arricchisce,
non hanno
con
le stesse
stage.
Leggi che ci sono in Svizzera, quindi.
Certo.
E poi se no, appunto come me, io per forza ho dovuto chiedere un aiuto ai miei genitori, e quindi loro mi hanno aiutato comunque nella ricerca di un appartamento,
perché comunque tu avevi un appartamento a Cotè e poi andavi a lavorare all'AIA,
esatto,
di
sì,
Tokyo,
sì, sì,
ok,
sì.
E questa esperienza a livello proprio di, come diceva prima Balmelli, di stress, perché comunque uno che lavora nell'alberghiero deve essere sempre smart, veloce, cioè ti sei trovata bene o invece ti davano una pressione che non ti aspettavi alla tua prima esperienza professionale?
No, io devo dire che mi sono sempre trovata molto bene. È vero che comunque in questo settore qua, ma penso un po' per tutti i lavori, bisogna essere un po' smart, un po' svegli, un po' comunque avere quella mano lì.
Hai preso i famosi cazziattoni che prendono i ragazzi?
No.
No?
No, no, no.
E parlano tutti giapponese, perché in Giappone non parlano tanto inglese.
No, esatto, parlavano tutti giapponese.
E lì tu stavate ad adattarti e cercare di riuscire a comunicare,
sì,
con loro.
Esatto.
Allora, tu sei partita per il Giappone a 20 anni, Luca, giusto? 21?
No. 23,
vabbè.
22.
Cioè, è stata un'esperienza professionale, formativa, ma che esperienza umana è stata? Quanto ti ha fatto crescere andare via da sola a quest'età dall'altra parte del mondo?
È stata un'esperienza per me unica, arricchente. Infatti, diciamo che io voglio proprio dare il messaggio, anche se comunque non sono nessuno, però sono comunque delle esperienze uniche che ti porti proprio,
cioè ti fanno
un
crescere
bagaglio
come persona,
esatto,
non solo come
sì,
professionista,
sì, sì. Che poi in realtà non sempre per forza
non
deve
per
essere
forza,
così,
certo,
perché
certo.
C'è chi comunque non vive bene il fatto di essere comunque lontani, però ecco, dipende sempre comunque dalla persona che sei, no? Dall'approccio che hai, dalla tua volontà.
Ma infatti io quando sono andato a studiare a Ginevra mi sono trovato male, molto diverso dal Ticino. Balmelli mi dicevi che
sai
per fare
anch'io
esperienza tu sei andato a fare il maestro di scena in Gadina, mi dicevi no.
Ma no, Albi, perché scusa, da cosa
ce l'hai andata a Tokyo?
Beh sì, beh certo. Torniamo tra poco.
Buongiorno, una domanda, penso che parla giapponese, visto che è metà giapponese, ma la mia curiosità è, ma sushi quelle che mangiano in Giappone ha da fare quelle che mangiamo qua o qui ci vendono solo sushi europeo?
Ok, visto che la passione di Aluca è la cucina, devi rispondere.
Allora, sinceramente il sushi che troviamo qua è preparato secondo un po' i gusti di chi vive qua, no? Quindi gusti un po' occidentali. Ad esempio gli uramaki in Giappone non esistono.
Ah, non esistono,
non
gli uramaki, Paolo, i tuoi preferiti?
No.
Quando vai giù
e
al Fiume
neanche,
Giallo,
esatto,
a Como.
Non mettono neanche la Philadelphia.
Vedi?
Non ho capito.
Non mettono neanche la Philadelphia.
Dove dici?
Nel sushi.
Nel sushi.
Perché c'è la Philadelphia nel sushi.
Vabbè, Paolo, lascia perdere, scusa. Paolo è più uno da sella di Daino. Allora, devo dirti una cosa, Luca. Anche il mio amico Rasta Giovannino ha frequentato la SAT con profitto. Ora gerente di successo del bar teatro a Bellinzona, ha pure un food truck dove propone il panino libanese. È un percorso che ti senti di voler emulare o vuoi andare oltre un food truck? Un ipotetico. Non
dico anche
Rasta.
Anche un bar, gerente di un bar, Giovannino è.
Perché ricordiamo
è
che
un numero uno.
No, questa scuola ti dà automaticamente la, come si chiama, la gerenza.
Sì, esatto.
Può essere un'idea per te aprire un food truck col panino libanese o avevi altre idee?
Beh, in realtà la nostra scuola ti mette comunque in una condizione di poter veramente spaziare sulle posizioni che si vuole,
sì?
Comunque.
Ecco, cosa intendi dire? Qua è interessante. Cioè, nel senso, poi veramente l'ambizione tua può essere fare qualsiasi cosa.
Qualsiasi cosa, esatto.
Facciamo
degli
esempi.
Comunque non ti vincola per forza nel lavoro, diciamo, settoriale.
Sì.
Ma siccome comunque durante questi 3 anni hai l'opportunità comunque di vedere un po' tutto, quindi sì, hai delle competenze multidisciplinari, no? Perché comunque vedi e hai... ti insegnano molte materie, no? Molte cose, sì. Quindi poi dopo tu scegli un po' in base ai tuoi sogni.
Hai mille
un po'...
porte aperte.
Esatto.
Insomma.
Facciamo un esempio.
Paolo, bevi un po' d'acqua.
No,
va,
ieri ho fatto
serata.
No,
è
attenzione.
La terza di fila ed è martedì, ed è mercoledì oggi.
No, se guardiamo tutti quei film sui grandi hotel, no? per darci una contestualizzazione, tu potresti fare dal ricezionista al direttore tranquillamente. Cioè, non...
sì.
Puoi veramente scalare tutta la gerarchia in base ai tuoi sogni e alle tue...
Sì, esatto. Alla fine dipende sempre un po' dalle tue ambizioni,
certo,
se vogliamo dire così, e... però è sicuramente una formazione che ti dà moltissimo.
Ma perché la scuola alberghiera di Lausanne viene considerata quella più blasé, quella che ti dà veramente il diploma, mentre la SAT è lì un po' in un angolo?
Che non è vero, cioè, nel senso...
Sì, ecco, puntualizziamo, non
no,
è vero.
Non che voglia togliere, sì, qualcosa alla scuola di Lausanne, perché per carità, perché
però,
comunque...
Ma...
Però comunque c'è da dire che, perché tutti pensano alla scuola di Lausanne, guarda, c'è la SAT, comunque ti dà veramente le stesse cose,
sì,
che potrebbe darti anche la scuola di Lausanne. La differenza la fa che è una scuola privata.
Privata,
esatto.
costa molto di più la scuola di Lausanne e fanno comunque anche dei festoni molto più belli probabilmente, no? No, non so, vabbè. Allora, io leggo dal Corriere del Ticino di luglio: la signora Aluca De Toni ottiene il premio per la miglior media nelle materie professionali 5 e 20, premio offerto a Gastro Ticino. Sì. Ti ha consegnato il premio Massimo Suter in persona.
Esatto.
No,
veramente?
Sì.
E tu hai provato paura?
No.
Allora, ti faccio una lista di ruoli insomma, che secondo me, Paolo, potrebbero concernere il tuo settore, il tuo percorso. Ristoratore, sì o no?
Puoi fare il ristoratore col tuo diploma?
Sì.
Albergatore?
Sì.
Gerente grotto?
Sì.
Guida turistica?
Sì.
Massimo Suter?
Cioè presidente di
Gastro Ticino. Sommelier?
Sì.
Mm-hmm. Cuoco?
Sì.
Paninaro?
Sì.
Angelo Trotta?
Sì. Anche.
Macellaio?
Sì.
Social media manager di un grande albergo?
Sì, perché no?
Human resource?
Sì.
Di un grande...
Diciamo che ad esempio per il sommelier,
sì,
non è che esci dalla scuola,
devi fare
una specializzazione. Certo,
però hai già una buona base,
sì,
insomma.
Sì, sì, sì.
Io ce l'ho una buona base in vino.
Sì, ma come bevitore, non come degustatore. Alexia, poi l'informazione.
A tornare qui. Parrucchiera sarta medico, yeah. Avvocato contadino macellaio, farmacista meccanica di auto, poliziotta idraulico.
Ma io non ho capito una cosa, Barmelli.
Dimmi, Paolo Guglielmoni.
Questo mondo che stiamo raccontando con la nostra ospite Aluca, di alberghi,
sì,
di molto cinematografico, dove si vive praticamente in un microcosmo quasi un po' fatato, magico, ti triggera sta
tanto
cosa?
Tanto perché ecco, io come te sono abituato a frequentare il bagno Sandrone di Gatteo Mare, quindi non ho occasione spesso per vivere questi ambienti dei grandi alberghi, dei grandi hotel. Mi fa piacere sentirmelo raccontare da un talento di questo settore. Ti volevamo chiedere Se ti fosse capitato magari a Tokyo, alla Yacht di Tokyo, di vivere un momento epic fail, cioè un errore clamoroso, una cosa strana, hai un aneddoto particolare da raccontare?
Un'emozione con la clientela, una storiella che ci vuoi raccontare?
Allora, io devo dire che non ho avuto sempre la fortuna di non fare epic fail.
Cioè, non ti è volato il vassoio addosso al cliente più facoltoso?
Il tè addosso al più grande milionario giapponese?
No.
Però?
Però mi ricordo di una scena, perché in Giappone, quando io facevo il turno al mattino delle colazioni, sì, in cucina, c'era il responsabile che è una persona abbastanza anziana, comunque, mm-hmm, di una certa età.
Ma come noi o di più?
No, di più.
Di più, okay.
E diciamo che in Giappone c'è il concetto di senpai, nel senso di avere sempre comunque un rispetto per le persone che sono più grandi di te e che hanno un'esperienza maggiore rispetto, mm-hmm, alla tua, no?
E questa cosa esiste davvero? Cioè,
sì, esiste,
c'è davvero rispetto? Pensate,
sì,
a Paolo,
qua,
la vivrai male a dover,
no,
pensare.
Qua è andato tutto a scatafascio qua da noi in Occidente. Continua pure.
E praticamente aveva sempre un po' dei modi scontrosi, un po', tant'è che non mi ricordo adesso benissimo, però mentre stavo mettendo via le colazioni, lui mi aveva risposto, cioè avevo un po' questo modo, allora io avevo un po', diciamo, risposto un po' a tono,
sì,
se vogliamo dire così,
sì,
e diciamo che poi era rientrato un altro mio responsabile e mi aveva, diciamo, ripreso per questa,
sì,
cosa, e, però diciamo che...
Cioè, ti ha ripreso per il fatto che tu hai osato rispondere,
sì,
a un'osservazione,
sì, esatto,
abbastanza,
cioè,
secca di un tuo
non
superiore.
Non ho comunque...
Non con maleducazione, insomma,
esatto,
l'hai fatto...
Però, sai, dopo un po' che una persona comunque si atteggia in una maniera scontrosa...
Certo.
Cioè, però, ecco lì...
Sei stata regolata, insomma,
esatto,
dal tuo responsabile,
esatto,
per far capire,
sì,
Paolo, la differenza...
Boh, anche... Cioè, ma... Però... Un po' nel vostro lavoro di accoglienza, di hospitality, vi dovete piegare a questa,
no,
roba, questa
mai,
vita,
Paolo,
questa
dai,
vita un po' da reclute, no? C'è un po',
no,
stata roba
è...
da Marines negli alberghi, tu fai quello che dico io.
No,
dai,
non,
guardami sinceramente,
no,
cioè non è un
fa.
Posto per educande, no? Cioè ogni tanto si va abbastanza peso, dritto dritto.
Beh, allora, nel senso, è un settore che richiede molta disciplina e comunque abbiamo l'impegno di essere sempre molto ospitali. Ciò non toglie però che se ci dovesse essere anche una mancanza di rispetto o qualche situazione comunque scomoda dall'altra parte, no, anche con la clientela così, non ci toglie il diritto di comunque in modo educato e gentile di fare notare, diciamo, le cose, no?
Molto chiaro. Ti abbiamo chiesto di portare 3 oggetti del tuo lavoro di albergatrice e cosa,
cioè,
hai portato?
Ecco, perché nel caso, diciamo nel caso del muratore, uno porta la cazzola, porta la bolla, quelle robe lì. Cosa porta un'albergatrice?
Allora, io mi sono basata un po' sulla mia formazione, sulla persona che sono. La prima è una padella in ghisa.
Ah. La possiamo far sentire per cortesia con un pum pum?
Senza, sì.
Okay.
È ghisa. Sì. Cioè pesa 8 kg con la,
sì,
padella.
Esatto.
Ci hai fatto tanto dentro.
Ho evitato
lì,
di prendere la pentola, perché
sì.
Una padella in ghisa perché a me piace molto come materiale, mm-hmm, un buon conduttore di calore. Poi comunque mi piace soprattutto per cucinare,
sì,
comunque per la mia passione, che mi ha spinto a fare comunque la formazione.
Ok,
no?
Quindi
avere
ti collega in un certo modo, sì, sì.
Esatto, avere proprio una visione un po' completa delle competenze, uh-huh, un po' 360
gradi. Ma per Paolo, che è abituato a cucinare i sofficini in forno, perché la padella di ghisa cosa cambia a cucinare in una padella di ghisa?
È molto versatile. Mm-hmm. Allora, sicuramente rispetto alle padelle antiaderenti, è facile che
è facile
ti attacchi.
Devi starci dietro.
Esatto.
Se devi
però...
trovare.
È un buon conduttore di calore,
sì,
lo puoi mettere in forno,
ecco,
puoi farla arrivare veramente ad alte temperature.
La tua migliore ricetta con la padella di ghisa lì?
Con questa non ancora.
Non
Ho
ancora.
Fatto tipo dei pancake.
Allora.
Però con altre, con la pentola, ad esempio, ci faccio i miei lievitati come la focaccia.
Ah, pure cose. Con
sì,
la pentola.
Sì, sì, sì.
Pensa
sì,
a te, io pensavo più allo sminuzzato alla zurighese.
Secondo oggetto?
Sì.
Secondo oggetto è una kokeshi. che è una bambola, diciamo, di artigianato fatto in legno, tipico comunque del Giappone. È un amuleto protettivo.
Sì.
Solitamente si dà ai bambini, ma anche alle ragazze giovani,
sì,
che sono un po' portatrici di fortuna, salute e prosperità.
Kokeshi ha un significato Kokeshi anche letterale, oppure semplicemente,
diciamo,
un nome proprio?
Ad esempio, ha un significato che si intende proprio tipo bambino.
Ok, okay. Kokeshi. Esatto. E descrivi, Paolo, la forma di Kokeshi.
Sì, è una, un po' come una matrioska.
Una matrioska piccola,
esatto,
però con la testa che dunda.
Esatto. E
scusa, non si può descriverlo.
Significa, ha il significato comunque che è una formazione così ti dà l'opportunità di viaggiare un po' ovunque tu voglia.
E poi il terzo è una sorpresa.
E il terzo è una sorpresa, ci ho pensato tanto e ho detto: il terzo oggetto non è materiale, ma bensì sono io, come potrebbero essere anche tante altre persone che con la passione, la dedizione portano avanti un sogno e anche con competenze e personalità contribuiscono ad arricchire il nostro settore. Quindi
bello, ferma lì, perché prima me l'hai raccontato il sogno ed è un sogno molto articolato e tra poco lo diciamo.
Queste parole di Aluca andrebbero tirate fuori e messe lì,
nel
sottotitolo della nostra trasmissione.
Finché dura il nostro ciclo facciamo una cornice con le parole di Aluca, sì.
Più sale.
Sì, chef.
Va bene, continua, non ti fermare, eh?
Sì, chef.
Fammi vedere.
Ecco, ci sono.
Tutte della stessa misura.
Sì, chef.
No, così, devi fare così. Forza, fallo addensare. Guarda sempre qui. E ora guardalo sempre fino alla fine.
Sì, chef.
Non lo molli finché non arriva al pass.
Sì, chef.
Sì, guardami. Sì?
Sì, chef.
Sei pronta?
Sì, chef.
Ecco, sì, chef, questa l'abbiamo fatta sentire ad Alberici lunedì. Tu hai lavorato lì a Tokyo quando hai fatto lo stage come albergatrice a Luca nella cucina dell'albergo?
Sì.
Come si dice sì chef in giapponese?
Ma in realtà non si dice.
Non si dice. Esegue e stop.
Però,
non c'è un modo per dire sì chef, cioè non lo dicevamo.
Però la gente corre come nelle cucine occidentali, insomma, si dà da fare.
Sì, però erano tranquilli, sono sincera.
Vedi? Luca sta facendo uno stage dopo ha un percorso molto interessante, perché ha fatto la maturità liceale al liceo artistico, poi ha cominciato la SAD di Bellinzona, si è diplomata in albergheria e adesso sta facendo uno stage di quanti mesi?
Sei mesi.
Qui da noi, nella, come la chiamiamo noi, la verticale RSI Food. Se voi andate sul sito RSI ci sono tanti sottoportali. Uno è Food, che racconta un po' la forza del cibo nella nostra vita, con un grande accento sui prodotti locali. Cosa stai facendo a RSI Food?
Allora, io mi occupo principalmente di scrivere gli articoli.
Incontri anche qualche cuoco, qualche personaggio?
Allora, a dipendenza degli articoli, sì, ho l'opportunità di fare delle domande, quindi una piccola intervista, per appunto, diciamo, completare l'articolo in una maniera comunque un po' più profonda, emozionale. Quindi sì, e poi dopo mi occupo anche in questo momento di quelle che sono le grafiche per i social media. E questo.
Cioè, non so, gli articoli più marcanti tuoi, uno sullo zafferano, uno sullo zucchero, non lo so. Cioè,
il tema
protagonista del tuo articolo cos'era? Proprio per fare un esempio.
Ma in realtà ho avuto l'opportunità di farne tanti, anche se è da po', cioè è da
la pasta alla matriciana, voglio una ricetta.
No, ma noi non facciamo ricette. Cioè,
mai?
Noi allora, diciamo che il progetto RSI Food era conosciuto principalmente come un magazine per ricette di cucina, poi dopo si è evoluto,
sì,
e diciamo che adesso invece si incentra un po' di più sul, almeno quasi totalmente, a quello che è il mondo food, però a 360 gradi, quindi un po' andare a spiegare il cibo in un concetto un po' più profondo, no? Quindi si tocca la cultura, la storia, l'identità, perché alla fine cibo è anche questo. E dopo abbiamo il compito anche di essere portatrici, diciamo, delle voci di produttori del territorio, che giustamente, anche artigiani, che giustamente aiutano a mantenere comunque una cultura gastronomica qui qui nel nostro territorio,
certo,
no?
Sì, sì.
Adesso attenzione, caliamo l'asso di briscola, arriva il sogno di Aluca da qui a 10-20 anni, dove vuole essere lei?
Allora, a me piacerebbe tanto, ma questo è sempre un sogno mio, da quando ero piccola avere qualcosa di mio. E poi ovviamente ho avuto sempre molte idee, però alla fine un po', diciamo, vedendo, diciamo, il percorso di mio papà, che lui è dirigente di un'azienda, e comunque lo stress che porta anche un po' la società, ho deciso e sto decidendo, diciamo, e spero che il mio percorso mi porti verso quella direzione, di legarmi totalmente a quelli che sono gli aspetti fondamentali della vita, che è l'essere fondamentalmente sereni, fare quello che ci piace, nonostante comunque la società ti porti forse ad essere molto pressante, no? E quindi
essere produttivo, devi essere produttivo.
Esatto, sì. Sei produttivo e devi produrre e basta.
Però anche tu qualcosa produrrai, no? Perché
sì,
tu dici fuori dallo stress del terziario avanzato, ma qualcosa che però deve nascere anche un po' con la fatica, però che sia tuo.
Sì, esatto. Quindi il mio obiettivo è quello di avere una mia grande casa con tante camere, adibirle un po' a quelli che sono, a quello che è un po' il B&B.
Uh-huh.
E fare un po' tutto comunque tranquillamente, in modo molto semplice, avere il mio frutteto, avere i miei animali, se è possibile anche salvarli da quelle condizioni un po', sai, di allevamento intensivo. E poi giustamente cercare con gli ospiti di connetterli un po' alla natura.
Cucinare insieme
i prodotti del territorio.
Una roba un po' comunitaria, come si faceva una volta.
Però ha un senso.
Ma io non ho capito, tu cosa sei lì?
Cioè abbini l'attività, quella che è un'attività sostanzialmente economica, che ti permette di vivere, a qualcosa di un po' più.
Uno stile di vita,
certo, esatto. Perché
con una connessione con la terra, con la natura. Ma non ho capito, scusami, perché io sono ancora nell'ottica produttivo, ma lì cosa sei te? Titolare, cuoca?
Esatto, tutto.
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 Allora, bam bim bam bam, tu Balmelli dici che io praticamente vivo solo a Viganello dentro il Piccadilly.
Io dico solo che, Paolo, è mercoledì e tu ti sei presentato stamattina dicendo: scusate, è la terza sera di fila, il terzo giorno di fila che faccio serata.
Ma
il
smettila.
Mercoledì, cioè pensate il sabato,
non mi devi,
in che
non
condizioni
mi,
versa
no,
Paolo
non
Guglielmoni.
Mi devi delegittimare.
E che fai la camionella che ti aspetta, Paolo.
Allora, okay. Io invece di rimanere a Viganello ogni tanto prendo la macchinina, visto che sono uno dei pochi ticinesi che non ha nessuna paura dell'Italia. Vado anche a fare delle gite fuori porta.
Ci mancherebbe.
Sono andato sul lago di Como, passando da Porlezza, e per andare a vedere un po' Tremezzo, Menaggio, Lenno, eccetera. Il lago di Como soffre, per esempio, di un overtourism a Luca pazzesco. Cioè, vai sul lago di Como, che è un luogo bellissimo. Sono andato a vedere la villa di Guerre Stellari a Lenno. Cioè, non ti muovevi. Ecco, l'overtourism nel tuo ambiente di turismo, perché quello che fai, è un problema da qui a 20-30 anni?
È un problema per come è attualmente l'overtourism, e lo si può vedere un po' da Barcellona a Roma, ma anche a Tokyo. E soprattutto è influenzato, secondo me, molto anche dai social media. Ma è un problema perché, vabbè, oltre comunque al fatto che potrebbe, diciamo,
rovinarvi
molto
la festa,
è stressante soprattutto per le persone che lavorano comunque nel settore del turismo, ma anche forse per i cittadini che vivono nel proprio paese, no? A vedere comunque una condizione che a volte è un po', diciamo, disastrosa, se vogliamo dire così.
Ma scusami, Aluca, ti interrompo solo per farti questa domanda. Per voi che siete gli operatori del turismo di domani, non è che poi la bolla esplode perché la gente non c'ha più voglia di viaggiare, date queste condizioni dove non ci si muove e la qualità di vita della vacanza diventa un inferno?
Allora,
sei una ragazza giovane, non è così facile rispondere, però qual è la tua opinione?
Sicuramente si sta attualmente lavorando un po' sulla condizione di overtourism e se ne parla anche, e ci vuole sempre un equilibrio come per tutto. Però sicuramente io vedo che comunque le persone, nonostante ci sia l'overtourism, vadino lo stesso certo, dove c'è comunque il marasma di gente. Però ci sono tante altre persone che, ad esempio, in estate, piuttosto che andare, non lo so, nel classico mare pieno di gente, si sposta in una meta un po' più fresca, diciamo così, no?
Certo, tipo la collina, la montagna.
Esatto, sì. Dove c'è meno gente.
Certo. Io a me è capitato una volta di decidere di andare a Roma a metà gennaio, è stato bellissimo, perché giravi per Roma, non c'era in giro nessuno, sì. Era freschetto, ma vivibilissimo.
Tu sei il perfetto ospite di Roma, trattorie, quartieri.
Certo. Ma anche monumenti.
Domani c'è il muratore,
Sì, va bene. Paolo.
Isaia dalle 7:30. Isaia Liguori dalla Valcolla, una bella storia. Domani col muratore, vita da muratore. Grazie mille,
grazie a Luca De Toni e in bocca al lupo
grazie
per tutto il tuo splendido futuro.
Buona vita, buon lavoro.
Grazie anche a voi.